Buona domenica, cari amici, nella solennità della Santissima Trinità e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 25ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò dei rimedi minerali, ambra e cristallo di rocca, secondo gli scritti medioevali di Sant'Edegarda di Bingen, rispettivamente citati al 19° e al 20° posto nell'elenco dei rimedi minerali. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Hildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa cattolica. Partiamo subito con l'ambra. L'ambra, che Santa Hildegarda nei suoi scritti latini chiama Ligurio, è una pietra che deriva dalla fossilizzazione di resina vegetale prodotta milioni di anni fa da antiche conifere e il suo nome deriva dall'arabo andbar. È un materiale fossile raro e prezioso, quindi, con caratteristiche molto speciali. Si tratta infatti di un materiale, perché non potremmo proprio definirla pietra, che è profumato. Infatti, avvicinando una fiamma, esso sprigiona un intenso profumo di incenso, il che è anche un metodo certo per sapere se si tratti di vera e propria ambra oppure di una falsificazione. Nell'antichità veniva chiamata anche electron, perché l'ambra strofinata si carica negativamente, potendo così attrarre capelli, polvere, paglia, piccoli ritagli di carta. E questo è un esperimento semplice che diverte anche molti bambini. Ed un'introduzione a tutto ciò che riguarda l'elettricità statica. L'ambra è di colore giallo, arancione, rosso, color miele e a volte anche verde o blu, traslucida o trasparente, molto ma molto leggera. Ecco perché le contraffazioni sono all'ordine del giorno e bisogna essere davvero certi che si tratti di ambra. Anche le caratteristiche di durezza sono atipiche per rispetto alle altre pietre di Sant'Edegarda di Bingen o alle pietre minerali in generale, perché nella scala di Mohs l'ambra ha una durezza di 2,5, quindi bassissima. L'ambra nella Bibbia non viene mai citata. Passiamo alle informazioni riguardanti la formazione di questo materiale e le sue caratteristiche. Santa Hildegarda ci racconta come nasce l'ambra. Il testo latino ci dice che l'ambra si forma a partire dall'urina della lince nel momento in cui il sole arde molto forte e quando l'aria è lieve e temperata. Sì, avete sentito bene, l'urina della lince. Sant'Edegarda ci indica che si usa l'ambra in due casi. Nel primo caso troviamo l'indicazione del dolore allo stomaco. Quindi bisognerà mettere l'ambra o nel vino o nella birra o nell'acqua per circa un'ora. Toglierlo e quindi bere di quel liquido rigorosamente a stomaco pieno per 15 giorni. Santa Hildegarda ci allerta però che per nessun'altra causa si beva questo liquido, se non solamente contro il dolore dello stomaco, perché, prosegue testualmente, Se qualcuno lo bevesse per qualunque altra causa, non potrebbe vivere, perché avrebbe delle irreversibili complicazioni al cuore. Sant'Elegarda spiega inoltre che la forza dell'ambra è tale che il liquido in cui viene immersa serve a mitigare la sua potenza, portando via così dallo stomaco tutti gli umori nocivi e le sporcizie che causano dolore. La seconda situazione in cui l'ambra diventa molto utile è la difficoltà a urinare. In questo caso Sant'Eldegarda ci dice così testualmente: si metta l'ambra nel latte di vacche o di pecore, non però nel latte di capre, per un giorno intero. La si tolga, si riscaldi quel latte facendolo bollire, poi lo si beva per 5 giorni di seguito. Questo liquido risolve la difficoltà urinaria. È interessante notare la, diciamo così, coincidenza del fatto che l'ambra venga raccontata nella sua formazione originandosi dalla urina della lince e nello stesso tempo nelle indicazioni terapeutiche troviamo proprio quella della difficoltà ad urinare, ma Sant'Eldegarda su questo non ci dà ulteriori spiegazioni. Possiamo quindi passare direttamente al cristallo di rocca. Il nome cristallo di rocca deriva dal termine greco cristallos, che significa ghiaccio o acqua ghiacciata, poiché nell'antichità credevano che la pietra fosse ghiaccio solidificato e congelato permanentemente dagli dèi per non sciogliersi mai. In mineralogia il termine corretto è quarzo ialino. Ialos in greco significa vetro per via della somiglianza e trasparenza con questo materiale. Il cristallo di rocca è un tipo particolare di quarzo ialino, molto puro, perché è composto solo da ossigeno e silicio, senza la presenza di altri elementi chimici, quindi biossido di silicio. Nei secoli passati veniva utilizzato sotto forma di prismi sfaccettati o a forma di goccia per magnifici lampadari, e non si trattava solo di una questione estetica, ma anche funzionale, perché il cristallo di rocca ha caratteristiche riflettenti e quindi anche quando al posto delle lampadine c'erano ancora le candele, questo cristallo era in grado di moltiplicare in un certo senso la luminosità, oppure se attraversato da raggi di luce diretta del sole, i prismi offrivano il bellissimo spettacolo della dispersione e contemporaneamente della rifrazione della luce attraverso splendidi arcobaleni colorati. Teniamo un attimo in memoria questo discorso della luce che viene dispersa, perché ci servirà più avanti in questa puntata. I processi geologici sempre molto lenti per cui si forma il cristallo di rocca sono 3: la cristallizzazione da fluidi idrotermali, il raffreddamento del magma e la formazione di geodi. Il cristallo di rocca viene nominato nella Bibbia nei capitoli 4, 21 e 22 di Apocalisse, ma non come minerale in sé, come abbiamo già visto per gli altri minerali, ma più come simbolismo, come metafora, quando ad esempio si parla di mare di vetro simile a cristallo davanti al trono celeste descritto da San Giovanni Evangelista. Ma passiamo a scoprire ciò che ci racconta di questa pietra la nostra cara Santa Eldegarda. Il processo di formazione del cristallo di rocca nel testo latino è particolare e vale la pena ascoltarlo. Il cristallo nasce da certe acque fredde che sono di colore nerastro ed è caldo e umido e di tale freddezza che respinge da sé il fuoco. Infatti, quando talvolta un grande freddo proviene dall'aria e tocca quell'acqua, quell'acqua stessa in un certo luogo come una massa per il freddo si congela e si coagula, si indurisce e quasi il cuore dell'acqua si congela in durezza. E quando poi alla stessa massa sopraggiunge il calore dell'aria del sole, esso fa congelare sempre più quella massa e la rende più pura, e quello è di tale forza che non può essere sciolto dal calore stesso. Benché tutto il ghiaccio circostante si dissolva e così sorge e diventa cristallo. Questa descrizione, che sembra quasi una prosa di fantascienza, una poesia meravigliosa, in realtà è come una interazione tra l'acqua, il freddo e il caldo. Non so voi, ma io la trovo particolarmente affascinante. Ma fermiamoci un momento per interiorizzare tutte queste belle informazioni e ci risentiamo tra poco dopo la pausa musicale. Riprendiamo ora con le indicazioni terapeutiche che Santa Ildegarda di Bingen ci fornisce riguardo al cristallo di rocca, che viene usato in ben 5 situazioni diverse. Come abbiamo già ascoltato per altre pietre, anche il cristallo di rocca viene utilizzato qualora la vista si offuscasse. E allora bisognerà agire riscaldando il cristallo di rocca al sole e applicarlo sugli occhi ben caldo. La nostra cara santa ci spiega che, essendo questo un minerale nato dall'acqua, in grado di estrarre dagli occhi quindi gli umori cattivi e l'acqua torbida, cosicché il malato vedrà meglio. Il cristallo di rocca contiene calore, nel senso medievale del termine, come abbiamo imparato in queste puntate. E questo calore viene attivato, eccitato, innescato, potremmo dire, dal calore del sole, scacciando via così dagli occhi tutta quella impurità e quell'umidità nociva che non permette una visione nitida. Il secondo caso per cui vale davvero la pena utilizzare il cristallo di rocca è quando si presentassero con fiori, escrescenze, gozzo o problemi alla tiroide a livello quindi della gola. Il cristallo di rocca è indicatissimo e molto prescritto in forma di collana almeno per un giorno e una notte, o ancora meglio indossandolo spesso. Precedentemente va riscaldato al sole. Vedete che il calore di nuovo riappare come innesco, attivazione di questo minerale. E se il cielo fosse coperto, nuvoloso, come si fa? Basterà il phon di casa per asciugare i capelli. Perché, come abbiamo detto prima, questo minerale ha proprio bisogno di essere attivato con il calore. In alternativa si può versare del vino sopra il cristallo di rocca precedentemente riscaldato al sole e bere di quel vino, ma normalmente i problemi di gonfiori, escrescenze, gozzo e problemi alla tiroide, come dicevamo prima, si mitigano o addirittura anche si risolvono proprio premendo o indossando il cristallo di rocca nel punto interessato. Mi è capitato recentemente di vedere coi miei occhi i referti di una persona ipotiroidea che, pur mantenendo la terapia farmacologica, perché ricordiamolo sempre, questa non è medicina alternativa, ma è medicina semmai integrativa a quella moderna. Dicevo, questo malato di ipotiroidismo, dopo aver indossato la collana di cristallo di rocca per un mese e dovendo ripetere periodicamente i controlli alla tiroide, ha avuto un innalzamento degli ormoni tiroidei che si mantiene ancora oggi nel tempo, consentendo a questo malato la diminuzione della terapia farmacologica sotto controllo dello specialista, naturalmente. Queste, vedete, sono conferme che sono assolutamente indiscutibili. Poi è chiaro che non per tutti i rimedi di Sant'Edegarda di Bingen è possibile avere dei feedback, delle conferme diagnostiche, misurabili, quantificabili. Ma questo però allora non implica, giusto per fare un discorso molto logico e molto conseguenziale, che laddove non ci siano conferme diagnostiche, allora si possa rimanere nel dubbio, perché, come già sappiamo, tutte queste informazioni provengono da visioni divine. Perché Sant'Edegarda spessa ripeteva di sé, dicendo di sé a San Bernardo di Chiaravalle, diceva testualmente: io sono un essere senza istruzione e tutto ciò che so nella mente che io vengo illuminata dall'alto. Quindi vedete quali conferme eclatanti e clamorose abbiamo anche con l'ausilio della diagnostica moderna. La terza indicazione del cristallo di Rocca è per chi ha sofferenza di cuore, di stomaco, al ventre o in qualunque altro punto, ma parliamo quindi di dolore, di sofferenza. In questo caso deve riscaldare il cristallo di Rocca al sole, di nuovo, e versarvi sopra dell'acqua in cui lo lascerà per un'oretta, bevendo poi di quell'acqua frequentemente. La quarta indicazione per noi uomini del XXI secolo sembrerà un pochino oscura perché Santa Ildegarda ci dice che chi è sfinito dall'umidità deve fare riscaldare un cristallo di rocca e collocarlo sulla zona dolorante. In realtà la stessa santa spiega che l'umidità nasce dalla sovrabbondanza di umori superflui cattivi, che il calore e la virtù dell'acqua presenti nel cristallo di rocca attenuano se vengono uniti al calore del sole. Infatti, Sant'Ildegarda prosegue poi con quello che oggi potremmo definire sincope, svenimento, fiacchezza, se in misura meno grave, consigliando di mettere tra lo stomaco e l'ombelico quanti più cristalli di rocca è possibile, sempre dopo averli fortemente riscaldati al sole, e lasciarceli o per un'ora o eventualmente, se si riesce, per mezza giornata, successivamente ripetendo spesso questa operazione. In alternativa, sempre riscaldando al sole il cristallo di rocca, si può versare sopra di esso in maniera molto decisa e improvvisa, repentina, del vino che deve essere poi bevuto spesso, facendo così cessare completamente questi stati di sincope, di svenimento o di fiacchezza, che sono la quinta indicazione terapeutica. Fin qui ecco tutto ciò che Santa Ildegarda ha ricevuto dal cielo riguardo a questo minerale attraverso le visioni divine che ebbe a partire dai 3 anni e che si collega con un approfondimento personale che desidererei condividervi perché umilmente penso che possa essere utile a molti di noi. Nel 2023, durante il congresso internazionale di Santa Ildegarda di Bingen, al quale partecipai, il dottor Uygar Strelo disse una frase che innescò il mio approfondimento. Infatti, disse che tutti dovremmo indossare una collana di cristallo di rocca per proteggerci dai campi elettromagnetici in cui siamo immersi quotidianamente. Il dottor Uygar Strelo è il riferimento europeo di questa medicina che pratica da decenni sul lago di Costanza dove abita. Cosa c'entra tutto ciò con le indicazioni terapeutiche che dà Sant'Ildegarda riguardo al cristallo di rocca? Pensai allora. Quindi ciò fu di stimolo per approfondire per conto mio. Volevo capire a tutti i costi, anche se non era per niente il mio campo, e quindi il percorso era abbastanza in salita, ma ero determinata. Scoprii che le onde elettromagnetiche causano un innalzamento della temperatura attraverso, appunto, la conduzione elettromagnetica, così come dice proprio la parola. E questo accade quando, per esempio, incontrano i nostri tessuti corporei. Collegai che riguardo al cristallo di rocca, Sant'Eldegarda ci elenca sintomi collegati principalmente a tre aree del corpo: testa, collo e torace, come abbiamo sentito, e che alle onde elettromagnetiche sono molto sensibili proprio tre organi: il cervello nella testa, la tiroide nel collo e il cuore nel torace. Il cervello infatti funziona proprio grazie agli impulsi elettrici tra i neuroni. Il cuore si contrae e si dilata con movimenti di sistole e diastole grazie alla muscolatura miocardica di cui è costituito. E la perfetta sincronizzazione di ogni singola sistole e diastole e delle valvole cardiache è controllata elettricamente dal fascio di His, che è una complessa struttura nervosa immersa nel miocardio, cioè il tessuto muscolare che compone il cuore. E la tiroide? La tiroide è un organo molto superficiale nella parte anteriore del collo e quindi direttamente soggetta all'innalzamento locale della temperatura, benché non elevato, ma dovuto alle onde elettromagnetiche che possono influire nella produzione di ormoni. E la tiroide, tra l'altro, è anche direttamente regolata dal cervello attraverso l'asse ipotalamo-ipofisi-tiroide. Inoltre, sappiamo che il cristallo riflette la luce, come abbiamo tenuto in memoria qualche minuto fa. La luce è proprio un'onda elettromagnetica, tanto da appunto riflettere, rifrangere e deviare la luce e le onde elettromagnetiche. Infine, molti dispositivi in commercio per proteggerci dalle onde elettromagnetiche contengono biossido di silicio, che è l'esatta formula chimica del cristallo di rocca. E quali sono le onde elettromagnetiche in cui siamo immersi quotidianamente? Ve le elenco tutte, dalle frequenze più basse a quelle più alte. Quindi dalle meno nocive, si fa per dire, a quelle più nocive, comprendendo anche quelle che non sono affatto nocive, quindi proprio una scala di frequenza. Le onde radio, alle quali appartengono anche le onde 4G di comunicazione dei cellulari. Di seguito ci sono le microonde, tra cui le onde 5G e prossimamente anche 6G. Poi vengono gli infrarossi, la luce visibile, e gli ultravioletti, che di sicuro sono tre gruppi non dannosi. Poi ci sono i raggi X cosmici dannosi provenienti dallo spazio, anche se in piccola quantità, perché comunque schermati dall'atmosfera terrestre, o quelli a cui ci esponiamo volontariamente per radiografie, TAC o fluoroscopie. E infine ci sono i raggi gamma, che come i raggi X provengono dallo spazio, oppure li troviamo nel decadimento di elementi radioattivi naturali della crosta terrestre, come ad esempio i graniti, nei reattori nucleari o in alcune applicazioni industriali. La dottoressa Cristiane Paregger di Bolzano, che era espertissima di medicina edegardiana, indossava quotidianamente una collana di cristallo di rocca. Perché non farlo anche noi? Questo breve approfondimento che vi ho presentato serve per avere tutto il pool di informazioni che ci servono per unire i puntini. Non poteva certo essere al corrente Sant'Eldegarda di Bingen delle onde elettromagnetiche, delle frequenze elettromagnetiche alle quali oggi siamo quotidianamente esposti. E sono svariati gli esempi di rimedi che sembra quasi che dal XII secolo arrivino rimbalzando velocemente al nostro XXI secolo, perché sono diretti a questi tempi e non a quelli. Bene, penso che anche per questa puntata ci siamo lasciati cullare dalle meraviglie che l'Onnipotente ha pensato proprio per noi. Dal XII secolo quindi è tutto, sperando di risentirci, carissimi ascoltatori, a Dio piacendo, domenica prossima, 7 giugno, per la 26esima puntata di questa rubrica di medicina medievale, ma davvero attualissima. Ave Maria, corredentrice!